Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. La Marina americana ha colpito e sequestrato una nave iraniana nello stretto di Hormuz. Poi arriva l'annuncio dell'Iran: non parteciperemo ai colloqui in Pakistan. Eclatante vittoria dell'ex presidente Rumen Radev alle elezioni parlamentari in Bulgaria. Spoglio quasi ultimato, il partito dell'ex presidente filo russo conquista la maggioranza assoluta del Parlamento. 8 bambini morti in una sparatoria in Louisiana, ucciso l'assassino dopo una breve fuga. Il contesto della strage è una lite familiare, sempre più spesso causa di morti violente negli Stati Uniti. Al via le procedure di rimborso dei dazi imposti da Trump. Da oggi le aziende che esportano negli Stati Uniti possono avviare le richieste, un iter che segue la decisione della Corte Suprema che li ha giudicati illegali. A 2 giorni dallo scadere della tregua, l'Iran non conta dunque partecipare alla seconda tornata negoziale prevista a Islamabad tra oggi e martedì. Questo in risposta al sequestro di una sua nave mercantile nello stretto di Hormuz da parte degli Stati Uniti. E così il prezzo del petrolio fa un balzo del più 7% questa mattina, ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti con Bettina Müller.
Il tempo del cessate, il fuoco sta per scadere e tra meno di 48 ore potrebbero riprendere i bombardamenti massicci sulla Repubblica Islamica. Ma l'Iran punta i piedi. Non manderà nessuna delegazione a negoziare a Islamabad fino a quando gli Stati Uniti non leveranno il blocco navale sullo stretto di Hormuz e fino a quando non rilasceranno la nave mercantile colpita e sequestrata ieri al largo della costa dell'Oman. Donald Trump ha scritto sul suo media sociale che la nave cargo iraniana Tuska ha tentato di forzare il nostro blocco navale e le cose non sono andate bene per loro. Dalla flotta degli Stati Uniti è partito un missile che ha colpito il motore della nave cargo, che poi è stata sequestrata.
Motor vessel Tuska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire.
In un comunicato l'Iran promette una rappresaglia. Gli Stati Uniti, l'aggressore, ha violato il cessate il fuoco con un atto di pirateria marittima. Risponderemo presto. Ieri il presidente statunitense assicurava che il trio Witkoff, Kushner e Vance era atteso oggi in serata a Islamabad per un secondo giro di colloqui diretti con la delegazione iraniana. Ma questi ultimi rifiutano di sedersi al tavolo dopo l'assalto al loro mercantile e temono anche un attacco sorpresa coperto dalle trattative. Questo stallo ha portato a un nuovo rialzo dei prezzi del petrolio.
E trionfale la vittoria per l'ex presidente Rumen Radev alle elezioni politiche anticipate di ieri in Bulgaria. Il suo movimento Bulgaria Progressista avrà la maggioranza assoluta nel Parlamento di Sofia, restituendo stabilità politica al paese dopo 5 anni di stallo. Preoccupazioni invece in Europa sulle posizioni pro-russe di Radev, che anche in campagna elettorale ha chiesto una riapertura del dialogo con Mosca. Sentiamo da Sofia Francesco Martino.
Dopo 8 elezioni anticipate in appena 5 anni, i cittadini bulgari chiedevano un risultato chiaro e stabilità politica alle consultazioni parlamentari di ieri. Dati alla mano, si trovano oggi con un panorama politico rivoluzionato. Bulgaria Progressista, il progetto politico lanciato appena alcuni mesi fa dall'ex presidente Rumen Radev, ha trionfato oltre le aspettative e con lo spoglio arrivato al 60% dei seggi, ha raccolto oltre il 44% dei voti e la maggioranza assoluta dei seggi nel prossimo Parlamento di Sofia. Solo 4 partiti al momento superano la soglia di sbarramento del 4%, tra cui i conservatori dell'ex premier Boyko Borisov, che dopo quasi 3 lustri da mattatore deve oggi farsi da parte. Radev, per 2 mandati capo dello Stato, ha convinto gli elettori promettendo lotta senza quartiere alla corruzione, riforme e maggiore attenzione alle fasce più deboli della popolazione, preoccupate dall'inflazione dopo l'ingresso della Bulgaria nell'Eurozona a inizio 2026. A suscitare dubbi e timori è però l'orientamento geopolitico di Radev. Da presidente si è sempre opposto fermamente ad ogni aiuto militare all'Ucraina e ha caldeggiato apertamente una riapertura del dialogo con la Russia. In Europa, in molti si chiedono ora se Radev non voglia prendere la scomoda posizione pro-Cremlino occupata fino alla settimana scorsa dall'ex primo ministro ungherese Viktor Orbán, anche se finora l'ex presidente bulgaro non ha assunto posizioni esplicitamente antieuropee. Con una maggioranza schiacciante in Parlamento e piena libertà di movimento, le vere intenzioni di Radev non tarderanno ad emergere.
8 bambini sono stati uccisi in una sparatoria in Louisiana, negli Stati Uniti, nel corso della quale le autorità l'hanno definita in un contesto di lite domestica. Le vittime avevano un'età compresa tra 1 e 12 anni, 3 i feriti. La sparatoria è avvenuta nelle prime ore di ieri mattina a Shreveport, nel nord dello Stato. L'assassino, un 31enne veterano dell'esercito, ha colpito in 3 abitazioni ed è poi stato ucciso dalle forze dell'ordine dopo un breve inseguimento. Sentiamo Cristiano Valli.
Domestic violence is real. We need to make certain that resources are going to be put in place, hopefully to prevent another incident like we witnessed here today.
La violenza domestica è reale, dobbiamo assicurarci di fare del nostro meglio perché le famiglie abbiano tutte le risorse e l'aiuto necessario affinché nulla di tutto questo accada di nuovo. Sam Jenkins, senatore dello Stato della Louisiana, raggiunto al telefono di fronte all'ennesima tragedia del genere, ci ripete quel che è da sempre un punto fermo del suo impegno politico. Da chiarire ancora diversi aspetti di ciò che è accaduto ieri. Oltre ai bambini, 7 dei quali figli e figlie dell'omicida, gravemente ferite 2 donne, tra cui la moglie. Il bilancio dell'omicidio di massa di ieri è il peggiore dal 2024 negli Stati Uniti, ma sono state già 114 le sparatorie con almeno 3 vittime solo nel 2026. La maggior parte non imputabili a terrorismo, criminalità comune, salute mentale e violenza domestica. Anche a Shreveport, la cittadina della Louisiana, dove ha avuto luogo la tragedia, il 30% degli omicidi avviene tra le mura di casa. Sono numeri agghiaccianti, spesso da mettere in relazione, secondo gli esperti, alle leggi sul divorzio. 11 gli stati in cui la legge non consente al coniuge e ai figli di lasciare il domicilio condiviso fino a un anno dopo la richiesta di separazione. La strage di ieri chiude una settimana tragica per il sud-est degli Stati Uniti. 13 omicidi suicidi, tra cui quello di Serena Fairfax, moglie dell'ex vice governatore della Virginia, che si è ucciso dopo averle sparato di fronte ai figli. Aveva chiesto il divorzio l'anno scorso.
E restiamo negli Stati Uniti per tornare a parlare di dazi. Da oggi le aziende che importano negli Stati Uniti potranno richiedere il rimborso dei dazi imposti da Donald Trump nel mese di aprile del 2025, dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che li ha giudicati illegali. Sentiamo i dettagli con Marzio Minoli.
L'amministrazione statunitense ha incassato 214 miliardi di dollari in dazi, ora però deve restituirne una buona parte, in quanto la Corte Suprema ha giudicato illegale il fatto che il presidente Donald Trump, per giustificare i dazi, abbia utilizzato una legge del 1977 che permette sì al presidente di applicare sanzioni economiche agli stati in caso di minacce insolite e straordinarie, ma tra queste sanzioni non sono previsti i dazi. Dunque molte aziende importatrici potranno chiedere il rimborso, per farlo dovranno annunciarsi su un portale online creato dall'Ufficio di Protezione e Controllo delle Dogane, tra di loro anche alcune società svizzere che hanno filiali negli Stati Uniti. Tra queste ci sono Swatch, Logitech e Victorinox. Si potrà chiedere il rimborso solo dei cosiddetti dazi non liquidati, ovvero quelli che le dogane hanno già calcolato in un primo momento, secondo una stima, ma che non sono ancora definitivi. Oltre a questo, si deve aggiungere che questi dazi provvisori devono essere stati calcolati negli ultimi 80 giorni. In ogni caso, la cifra da restituire sarà importante. Secondo l'ufficio delle dogane, dei 214 miliardi incassati fino a fine febbraio, si potrebbe arrivare a 130 miliardi di ristorni. Ma anche i consumatori potranno chiedere il rimborso di quanto pagato in più a causa dei dazi? La risposta è chiara: no.
In Svizzera, dal 1 maggio, la Segreteria di Stato alla Migrazione riprenderà ad esaminare le domande d'asilo dei siriani, esame sospeso dopo la caduta del governo di Bashar al-Assad nel dicembre 2024. Parallelamente, la SEM darà il via ad un programma di aiuto per le persone che tornano volontariamente nel paese. La decisione è stata accolta con un certo favore dall'OSAR, l'Organizzazione Svizzera di Aiuto ai Rifugiati, anche se questa ribadisce che al momento non è possibile rinviare i richiedenti in Siria. Paola Latorre.
Una ripresa attesa da ben 16 mesi, sottolinea l'OSAR, l'organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati, che ora si aspetta da Berna decisioni rapide e generose nei confronti dei richiedenti, in particolare per coloro che appartengono a delle minoranze, come gli alawiti o i curdi. Dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad l'8 dicembre del 2024, Berna ha seguito da vicino la situazione e in seguito ad una missione conoscitiva in Siria e Libano del novembre 2025 e ad altre informazioni, ha deciso il cambiamento di prassi. Dal 1 maggio ogni domanda, attualmente sono 850 quelle in sospeso, sarà esaminata individualmente. La SEM, si legge in una nota, prevede la possibilità di ordinare l'allontanamento dalla Svizzera verso regioni della Siria risparmiate dalle violenze, se le condizioni sono favorevoli. Una decisione prematura, secondo l'OSAR, che ritiene che le condizioni favorevoli attualmente nel paese non sussistano, come conferma un rapporto della stessa Segreteria di Stato della Migrazione. La Svizzera, sottolinea l'organizzazione di aiuto ai rifugiati, deve continuare a proteggere i richiedenti siriani attraverso la missione provvisoria. Da settembre a fine febbraio sono state decise 91 di queste ammissioni. Non è stato invece ordinato alcun rinvio, ha indicato la SEM, che ha inoltre deciso di avviare un programma di aiuto per le persone che tornano volontariamente nel paese. Oltre ad aiuti iniziali e contributi a progetti europei per un massimo di 2.600 euro a persona, la Svizzera verserà un contributo finanziario supplementare di 1.000 franchi per individuo.
È una denuncia per difendere valori e convinzioni. La consigliera federale Karin Keller-Sutter spiega per la prima volta l'azione penale per ingiurie e diffamazione inoltrata a seguito di contenuti sessisti nei suoi confronti pubblicati sulla piattaforma X. Per lei è una questione di rispetto e decenza del dibattito pubblico. Ce ne parla Alan Krameri.
Sarò forse antiquata, dice Keller-Sutter, ma trovo importante battersi per dei valori. Anche se va di moda essere irrispettosi, non avere educazione, lei lotta quindi per il contrario. Durante un talk show radiofonico di SRF, la consigliera federale ha spiegato i motivi della denuncia penale sporta dopo che un utente ha chiesto all'intelligenza artificiale della piattaforma X di Elon Musk di insultarla in maniera sessista. Il pubblico presente era dalla sua parte. In Svizzera, ha detto, abbiamo dei valori. Il dibattito deve essere educato, disposto a compromessi nella democrazia diretta. Non dobbiamo cedere solo perché online alcuni non li rispettano. È convinta che una maggioranza della popolazione sia d'accordo con lei. E così è passata all'offensiva legale al momento che ha ritenuto giusto. Una tattica che forse ha imparato anche grazie al suo hobby, la box, durante l'allenamento settimanale. Non si può attaccare sempre, altrimenti ci si stanca troppo. Bisogna saper stare sulla difesa, controllando l'avversario, per poi colpire forte. In una delle poche chiacchierate personali sentite durante la carriera di Keller-Sutter, lei ha ammesso di avere alle spalle un periodo difficile. Non solo la telefonata con Donald Trump sui dazi, ma anche il lutto per la perdita di suo fratello. È felice di aver trovato nel frattempo la forza per ripartire, per le lotte politiche, sui risparmi in Parlamento o per più rispetto sui social.
In Ticino, ora, dove l'economia alpestre è sempre più sotto pressione. Tanti i riconoscimenti raccolti dai formaggi d'Alpe ticinesi, ma questo sembra non bastare in un mercato sempre più difficile da conquistare. Ce ne parla Marcello Ierace.
Prezzo del latte in costante calo, mancanza di manodopera e la presenza sempre più problematica del lupo. La STEA, la società ticinese di economia alpestre, riunita ieri per la sua 80ª assemblea, ci presenta il quadro di un settore fortemente sotto pressione. E lo conferma anche un sondaggio fatto tra gli stessi alpigiani. Alessandro Corti, membro del comitato della STEA.
La prima grande criticità è un pochino legata a quella dell'evoluzione dei costi di gestione, costi a manodopera, costi di trasporto e così via. Il secondo grande tema è quello legato alla reperibilità della manodopera, quindi si fa fatica a trovare il personale. Il terzo è sicuramente quello legato alle predazioni che sempre di più avvengono sul nostro territorio e generano dei grandi problemi per gli alpigiani, ma anche per tutti gli animali che vengono poi pascolati in quelle zone.
La qualità pluripremiata del formaggio ticinese d'Alpe quindi non sempre basta. Cosa si può fare di più? Ci risponde Alex Farinelli, che è presidente della STEA.
Cerchiamo di supportare gli alpigiani, per esempio aiutandoli quando vogliono andare a delle fiere, delle esposizioni, fare delle occasioni di degustazione, che secondo noi è il modo migliore per promuovere il formaggio d'Alpe, che è un ottimo prodotto. Però è chiaro, bisogna anche riuscire a uscire dal nostro cantone. Il Canton Ticino non è un mercato illimitato e quindi è importante andare soprattutto verso la Svizzera interna.
E in questo senso un aiuto potrà arrivare anche da un nuovo ente.
Parliamo del consorzio Eccellenze Alpestri, fatto grazie a un contributo di un piano di sviluppo regionale del cantone e con cui si vorrebbe appunto nei prossimi anni proprio cercare di entrare maggiormente nel mercato della Svizzera tedesca, dove vediamo delle grosse potenzialità per il nostro prodotto, sia per l'ampiezza del mercato e anche per le capacità di acquisto che ha questa clientela.
Piccoli terremoti artificiali in Val Bedretto. Da oggi e per diversi giorni i ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo inietteranno acqua ad alta pressione in una zona di faglia naturale per studiare il comportamento del sottosuolo. Il sisma previsto non supererà una magnitudo di grado 1 e non sarà percepibile dalle persone all'esterno. Gli esperimenti avvengono al Bedretto Lab, laboratorio di ricerca ad 1,5 km di profondità, gestito dall'ETH per studiare l'interno della Terra. E con questa notizia chiudiamo questa edizione. Io vi aspetto alle 8 e vi lascio allo sport. A più tardi.